Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Rainbow Island.
Ma prima di cominciare parliamo, anzi vi rivolgiamo alla domanda del giorno, alla domanda della puntata, che è una domanda abbastanza particolare perché questo gioco che andremo a trattare oggi fa parte di una serie. È la prima volta che facciamo giochi di seguito back to back, perché settimana scorsa abbiamo fatto l'episodio di Bubble Bubble, oggi facciamo Rainbow Island. E quello che vi chiediamo è: vi piace il cambio di stile da Bubble Bubble nel gameplay, un po' anche nella grafica? Fatecelo sapere mandandoci un vocale direttamente a enciclopediadevideogiochi.it. trovate tutti i link per poter interagire con noi.
Ma questo è anche un episodio speciale perché non siamo soli, bensì siamo con un ospite che è un vero esperto di questo gioco. Ti salutiamo, ciao Alfonso.
Ciao a tutti ragazzi, è un piacere enorme far parte di questo epico progetto sui videogiochi.
Benvenuto, benvenuto Alfonso, conosciuto anche come Mr. Buffo, è ufficialmente il nostro grafico, possiamo dirlo. Perché grazie a te e alle tue bellissime cover abbiamo cominciato ad invadere un po' il territorio, graficamente anche, non solo, con un prodotto audio, ed è molto bello, sei veramente bravissimo nel tuo lavoro e molti dei ragazzi che ci seguono hanno voglia ancora di più di... sono lì che attendono la prossima cover che ci farai, perché veramente sono... complimenti, insomma, non so come dirtelo, te l'ho detto già tantissime volte in privato. Grazie mille ragazzi,
è un piacere.
Come mai vuoi parlare di questo gioco?
Allora, io voglio parlare di questo gioco perché mi fa tornare davvero indietro nel tempo e penso che sia il gioco che ha segnato la mia vera entrata nel mondo serio dei gamer, anche se questo termine a quei tempi non esisteva ancora. Io però ci ho giocato su un sistema un po' vecchio e un poco conosciuto, che era l'Amstrad CPC 464, una macchina che veniva venduta ai tempi del Commodore, ma non era famosa come il Commodore 64.
Quindi un gioco che è uscito su parecchia roba diversa, ma noi ce lo ricordiamo su Amiga, ma il gioco originale è uscito su arcade, da cui sentirete la canzone originale prima di cominciare a trattare un po' meglio nel profondo questo gioco.
Il gioco di oggi è Rainbow Island, uscito nel 1987 inizialmente per arcade, sviluppato e pubblicato da Taito assieme a svariate case produttrici, perché questo gioco, soprattutto negli anni subito successivi, fine anni 80 inizio anni 90, è veramente stato convertito per tutto, come dicevamo, il Commodore, l'Amstrad, ma anche lo Spectrum, l'Atari, l'Amiga, il Nintendo, nelle versioni sia giapponese che americano che europeo, come vedremo dopo, per il Master System, per il TurboGrafx, addirittura fino alla Xbox 360, nonostante l'esperimento infelice. Ed è un platform a scorrimento verticale.
Il bello di Rainbow Island viene proprio dal sottotitolo The Story of Bubble Bubble 2. È il seguito, uscito a pochissima distanza da quello che è Bubble Bubble, che sarà molto molto bello come stile, perché cambia molto. I personaggi non sono più due draghetti, sono due persone che utilizzano questi arcobaleni per andare in giro. Non abbiamo più la schermata fisica, ma abbiamo uno scorrimento verticale e tante altre piccole chicche, però viene mantenuto un po' lo stile cartunoso giapponese molto colorato. Sarà uno dei due seguiti ufficiali di Bubble Bubble, perché a distanza di qualche anno, nel 94 e poi 95, usciranno Bubble Symphony e Bubble Memories, che in realtà sono una storia alternativa, mi piace pensarli così, di Bubble Bubble, dove però il gameplay rimane uguale, quindi sempre draghetti che sparano bolle, ma questa è un'altra storia. Rainbow Island è quello che è il seguito, come è uscito inizialmente inizialmente e che noi personalmente abbiamo conosciuto tramite l'Amiga. Segnalo che ad esempio Amiga Power, una delle riviste che al tempo faceva la top 100 of all time per giochi dell'Amiga, ha messo Rainbow Island in testa alle classifiche per ben 2 anni consecutivi, nel 91 e 92, perché appunto è un gioco che meritava tanto ed è rimasto nella top 10 per variati anni prima di uscire dalle classifiche, quando eravamo oltre già la fine vita dell'Amiga.
Sì, tra l'altro a quei tempi Rainbow Island prese dei voti altissimi in quasi tutte le sue conversioni e su quasi tutte le riviste, perché che io ricordo superavano tutte quasi il 90 su 100. E la cosa assurda che anche su macchine che erano molto deboli rispetto all'Amiga, come appunto l'Amstrad che io possedevo e il Commodore, le conversioni erano veramente meravigliose e riuscivano a recuperare quell'esperienza che si aveva in sala giochi. Chiaramente in sala giochi c'erano dei colori brillantissimi che non si riuscivano a ottenere su Commodore o Amstrad, mentre su Amiga sì, però riuscivi comunque a giocare e divertirti nello stesso modo come in sala giochi.
La cosa che mi sorprende di più di questo titolo, soprattutto quando effettivamente ci abbiamo giocato, perché non era così immediato il seguito, che fosse un seguito di Bubble Bobble, quando l'ho scoperto sono rimasto particolarmente sorpreso, perché ti aspetti un seguito, faccio l'esempio di Double Dragon, dove meno male il gameplay rimane lo stesso, la storia continua o varia o viene rivista. In questo caso qui c'è la continuità della storia, ma è un gioco completamente diverso, quindi non siamo più i draghetti che sparano bolle, come si diceva. Apprezzo l'osare che ha avuto Taito nello sconvolgere totalmente questo titolo.
Sì, una cosa molto bella è che nonostante il gioco fosse piuttosto semplice, c'era dietro quella che adesso noi chiameremo una lore di un certo tipo, cosa che io poi ho scoperto in seguito. Il fatto che Rainbow Island fosse il seguito di Bubble Bobble mi stupì parecchio, però questo fa capire quanto amore a quei tempi si metteva nel realizzare giochi di questo tipo. Io poi sono un illustratore e noto tuttora determinate cose riguardanti questo videogioco che vorrei sottolineare e raccontare appunto agli ascoltatori di questo episodio. Io sono un amante degli anime giapponesi e vorrei farvi notare quanto erano belli i disegni dei personaggi di Rainbow Island, dei bonus e dei livelli. Questi occhi così grandi del protagonista in realtà non si vedevano spessissimo nei videogiochi, ma allo stesso tempo ti facevano affezionare al personaggio nonostante il gioco fosse relativamente semplice. E vi invito, se non avete la copia originale come me, di andare a spiare le illustrazioni delle varie copertine, piuttosto che come erano state realizzate proprio le mappe delle isole, perché erano degli acquarelli davvero molto molto carini.
È sorprendente come questo gioco possa essere preso in un certo senso come comparatore, perché visto che è uscito su tantissime console e home computer diversi in diverse generazioni, aiuta a capire quelli che sono le palette che avevano i vari sistemi, ma anche la musica. Ad esempio l'Amiga è perfetta dal punto di vista musicale, anche se è molto più lenta rispetto a quelle arcade. Altre sono un po' più difficili, come quella del Commodore 64, che ha una palette grafica molto meno satura di colore, quindi è un po' difficile capire bene la potenza, insomma, visiva che questo gioco può dare. Io cito la versione per ZX Spectrum, che è forse la prima conversione. Solitamente i giochi per lo Spectrum a me non sono piaciuti, non piacciono, perché veramente sono dei pugni in faccia dal punto di vista grafico. Invece questo gioco rende bene. Il personaggio è in bianco e blu, però lo schema, i mostri e quello che succede a schermo ricorda molto quello che è l'arcade, quindi è già sorprendente da questo punto di vista qua. Inoltre è anche stato fatto per console portatili, c'è una versione per Game Boy Color che è anche interessante, e tutte quante sfruttano al massimo quello che è il limite fisico del sistema del momento. Ad esempio il NES aveva sempre il problema della verticalità, che è una grossa challenge, una grossa sfida per il NES, che viene superata facendo una divisione tra una schermata e l'altra. La versione NES, tra l'altro, è anche un'altra cosa da sottolineare, ce ne sono due: c'è la versione giapponese, la versione americana slash europea, chiamiamolo così, perché l'americana è una traduzione della giapponese, mentre la versione europea è completamente diversa, ma sempre mantenendo lo stesso tipo di gameplay. Quindi ciascuna di esse ha un bonus bonus, un malus, e ti aiuta a capire meglio come funziona il sistema.
Beh, tieni presente che io ci ho giocato la prima volta sul mio Amstrad CPC 464 che aveva un monitor a fosfori verdi, cioè i giochi erano tutti solo in gradazioni di verde. Eppure, nonostante questo, tutto il gioco di Rainbow Island era davvero davvero facile da comprendere, perché tutti gli elementi erano stati veramente realizzati con cura.
Un elemento leggendario di questo gioco è senz'altro il tema principale, quello che si sente per la maggior parte degli schemi che compongono questo gioco, che è ovvero una versione riarrangiata del classico Over the Rainbow, che è uscito la prima volta nel film del Mago di Oz. Il riferimento, l'autoriferimento al titolo non poteva che essere più a genio di questo.
E infatti nelle varie conversioni è stato mantenuto, ma a volte è stato sostituito da un'altra canzone proprio per evitare problemi di copyright. È bello che ci sia questo riferimento, è una canzone che ci ricordiamo tutti. Io mi ricordo che ho conosciuto prima questa, prima di vedere il Mago di Oz, e quindi quando ho sentito la canzone sul Mago di Oz dicevo: ma aspetta, io l'ho già sentita, non avevo fatto il collegamento, però mi ricordavo bene il tema, perché ha una certa velocità rispetto alla versione del film. Però poi ho cominciato a collegare le cose, credo il collegamento di averlo fatto quando c'è stata la versione quella hawaiana con l'ukulele, ed era molto più simile a quella che c'è poi nel gioco.
Sì, anche perché ricordiamo che noi quegli anni lì eravamo molto giovani, quindi magari non avendo sentito la canzone ci veniva più difficile collegare, magari invece come adesso che sono molto più riconoscibili. Un bel tocco personale, perché anche gli altri giochi della Taito usavano questo metodo di canzoni molto conosciute però riarrangiate, come vedremo.
Ti ricordo che al tempo chiamavamo questo gioco Rainbow Island perché non sapevamo neanche l'inglese.
Sì, anche io a quei tempi lo chiamavo Rainbow Island, e per quanto riguarda il tema, io scoprì soltanto dopo che in realtà ci si rifaceva la canzone del Mago di Oz, però quel motivetto continuava a girarmi nella testa. Quando poi ho acquistato il Master System e ho avuto per mano la conversione appunto per questa console, ricordo che rimasi proprio deluso perché non c'era più quella canzone, e questo aumentava comunque il fatto che il gioco avesse perso qualcosa, perché purtroppo in alcune conversioni per console aveva perso quelle caratteristiche che lo rendevano appunto così bello, così meraviglioso.
Forse l'unica che si salva a sostituire la canzone è proprio la versione per Game Boy Color, dove viene riutilizzata il tema principale di Bubble Bobble. È stato messo all'interno del gioco in modo che comunque c'hai un collegamento, ed è un'altra canzone che, se avete ascoltato l'episodio della scorsa settimana, vi sarà rimasta in testa probabilmente per tutta la settimana.
Voglio raccontare questa cosa molto carina. Ace ha dedicato un episodio all'attesa, e ascoltando quell'episodio mi è venuto in mente quando appunto giocavo a questo videogame su Amstrad. Purtroppo a quei tempi, essendo su cassetta, ogni livello aveva bisogno di un caricamento. Vi lascio immaginare cosa significava finire un livello e poi aspettare 10 minuti, un quarto d'ora per giocare al livello successivo. A quei tempi cosa si faceva durante questa attesa? Io sfogliavo le riviste di videogiochi, appunto per capire se i videogiochi che c'erano a quei tempi valeva la pena comprarli.
Alla faccia del lag.
Esatto. È una cosa che è addirittura contraria per me, mi è fatto venire in mente, perché questo gioco ha delle mappe bellissime, secondo me, tra
sì, è vero,
con i 7 livelli che poi diventano 10. Io mi ricordo che prendevo velocissimamente i fogli per cercare di ricopiarmele, perché sono sempre stato appassionato di mappe fin da piccolo.
Esatto, sì.
E
sì,
quindi avevo quei secondi di caricamento per cercare di copiare il più possibile come erano fatti i livelli.
Sì, sì, lo facevo anch'io, disegnavo mentre il gioco si caricava, io disegnavo il personaggio, lo ricalcavo, sì sì, lo facevo anch'io, era veramente
bello. Non c'era la funzione di screenshot,
ma che erano altri tempi, però per quanto riguarda i videogame secondo me era davvero bello.
Comunque continuiamo con la nostra analisi ascoltandoci un'altra traccia e poi partiamo a raccontarvi la storia.
We'll be right back.
La trama di Rainbow Island, come detto, si collega direttamente al gioco precedente, ovvero Bubble Bobble. Ci ritroviamo infatti con gli stessi protagonisti che, dopo aver completato il gioco Bubble Bobble, sono tornati a essere degli esseri umani e quindi tutto sembrerebbe essersi risolto per il meglio. Tuttavia, veniamo a scoprire subito dopo che non siamo i soli che sono stati maledetti e trasformati in draghetti, ma ci sono anche i nostri conterranei, quelli del nostro villaggio sono stati maledetti e quindi tocca a noi di nuovo, questa volta non per noi stessi ma per i nostri cari, attraversare le 7 isole di questo mondo per liberare i nostri amici dall'incantesimo.
Eh sì, le Rainbow Island, questi 7 mondi che ci vengono presentati praticamente immediatamente, ciascuno composto da 4 schemi a scorrimento verticale, dicevamo. Quindi noi siamo uno dei due personaggi. Il gioco è a 2 giocatori ma alternati, non più insieme. Sarebbe stato un po' difficile secondo me farli giocare insieme. Però abbiamo Bub e Bob, come vengono chiamati, o Bublum e Boblum a seconda delle versioni, che usano questo potere nuovo che gli è stato donato dagli abitanti, ovvero quello di creare questi arcobaleni davanti a loro. Arcobaleni che sono grandi poco più di loro in realtà. Interessante perché la meccanica a questo punto, abbiamo due tasti fondamentalmente, uno per saltare e uno per sparare gli arcobaleni. La meccanica, dicevo, è di sconfiggere nemici secondariamente, esattamente come Bubble Bobble se ci pensate, perché in Bubble Bobble tu sparavi la bolla, finiva sul nemico, lo intrappolava e poi dovevi toccarlo. Qui è la stessa cosa da quel punto di vista, bisogna utilizzare gli arcobaleni per intrappolare i nemici e farli cadere sopra poi questi arcobaleni se ci saltiamo sopra. A volte possiamo anche usarli come piattaforma e quindi è bello dal punto di vista del gameplay, perché non è semplicemente una palla di fuoco che sconfigge i nemici, bisogna ragionarci un pochino e può succedere qualcosa di molto interessante. L'utilizzo di queste piattaforme lo rende ancora più unico.
Apro una piccola parentesi perché hai detto uccidere e poi sconfiggere i nemici. Siamo nella fine degli anni 80, quindi siamo comunque un linguaggio più crudo e un po' meno politically correct. In alcune versioni all'inizio, quando ti spiegano il funzionamento del gioco, ti dicono proprio nella versione inglese kill the enemies, quindi è proprio un po' cruda come istruzione, però è appropriata perché quegli anni lì si diceva. Cosa particolare l'uso degli arcobaleni, perché non è un proiettile orizzontale ma è un proiettile ad arco, quindi le prime volte, presi anche dal fatto di aver giocato a Bubble Bobble, ci aspettiamo di sparare dritto e invece abbiamo questa arcata che aspettiamo magari l'ultimo momento per colpire il nemico, invece ci passiamo sopra perché non parte neanche dalla base della piattaforma su cui siamo, ma leggermente più in alto, c'è questo piccolo dislivello e quindi alcuni nemici ogni tanto, se non sbagliamo il colpo, possono passare sotto, quindi il più delle volte, soprattutto all'inizio, può essere molto complicato. Però anche grazie ai bonus che troviamo durante il gioco diventa molto soddisfacente. Capisco il fatto che non abbiano usato i due personaggi in contemporanea, perché con la quantità di arcobaleni che si potrebbe usare in due, penso che molti sistemi dell'epoca sarebbero crashati, non avrebbero potuto gestire una quantità di colori così grande.
Tu prima, Ace, hai parlato del gameplay, in realtà c'è da aggiungere anche un'altra cosa. Nella versione da sala giochi con il doppio tasto potevi fare il doppio salto, in realtà nelle versioni casalinghe questa possibilità non c'era. Io ricordo, adesso non so se anche per Amiga era così, ma su Amstrad era così, bisognava spingere il joystick verso l'alto per saltare più in alto, e questa cosa dopo un po' affaticava il joystick. E mi ricordo, questa cosa farà un po' ridere, ma ricordo che spesso la ventosa del joystick si staccava e faceva sbagliare l'attacco che tu volevi effettuare verso i nemici. Poi in realtà questi arcobaleni, in base a come tu li utilizzavi, ricordo che ti potevano dare diversi bonus. Io ai tempi non ero bravissimo nel giocarci, quindi diciamo che uccidevo i nemici nel modo semplice, quindi ottenevo soltanto, per la maggior parte delle volte ottenevo soltanto frutta. Però so che in base a dove riuscivi a uccidere il nemico e a come lo colpivi, potevi ottenere bonus diversi che ti permettevano di accedere ai diversi finali del gioco.
Io mi ricordo che involontariamente le prime volte che giocavo a Rainbow Island, cercando di capire il tempismo per creare gli arcobaleni, in un certo senso l'ho giocato subito con una challenge più difficile, perché l'arcobaleno che creiamo viene creato da una stella che forma l'arcobaleno e io pensavo che quella stella fosse effettivamente il proiettile, quindi cercavo il tempismo giusto perché la stella arrivasse a finire l'arcobaleno sopra i nemici, e quindi partendo già molto più difficile perché basta effettivamente intrappolarli e poi schiacciarli.
Confermo che effettivamente praticamente anche su Amiga si saltava premendo il joystick verso l'alto, ed è una meccanica che in un certo senso nei platform poi è stata abbandonata in favore invece dei due tasti separati sparo e salto, come su Nintendo, come su tutte le console che ci sono, che ricorda esattamente quello che succede in sala giochi. Proprio sui bonus mi piace parlare di un altro collegamento che c'è con Bubble Bubble, perché i bonus di cui ha parlato anche Alfonso prima sono frutta, sono verdure, sono cibo, ed è una cosa bellissima già qua, perché c'è un richiamo a quella che è la cultura giapponese, perché c'è diversi cibi insomma che sono rappresentati molto cartunosi, sono di tutti i tipi, e man mano che ci danno più punti sono rappresentati da cibi sempre più buoni, ma in certo senso anche cattivi per la nostra salute, perché diventano dei gelati e poi dei panini e delle patatine fritte eccetera eccetera, sempre più incasinati diciamo come a livello calorico, ecco, fino a diventare addirittura un cocktail, una birra e cose del genere quando andiamo verso l'alto, infine arrivando a quelli che sono i gioielli con corone, pendenti e chi più ne ha più ne metta.
Ecco, a proposito dei bonus, tu hai appena citato uno dei bonus che mi ha fatto veramente sorridere e che ho scoperto da adulto essere particolarmente strano, perché rigiocando con mia figlia a Rainbow Island, proprio lei mi fa notare che tra tutti i bonus presenti c'era appunto il calice di birra, e lei si chiedeva: ma come mai in un gioco per bambini dove il protagonista sembra essere un ragazzino c'era un alcolico? E questa cosa osservata da adulto mi ha fatto molto sorridere. Poi un'altra cosa importante riguardante questi bonus, io sempre da illustratore tendo a notarle queste cose, inviterei tutti a andare a vedere come erano stati realizzati i vari bonus, perché nonostante fossero elementi piccoli nello schermo erano tutti veramente realizzati con molta cura. Io ricordo ad esempio la tavoletta di cioccolato, non era semplicemente cioccolato con quadrotti marroni, ma era una tavoletta semi scartata, quindi con una parte di cioccolato e una parte proprio con la confezione. E questa cosa vista da adulto insomma mi ha colpito particolarmente. Poi io ho scoperto sempre da adulto che a seconda di dove facevi cadere nemici e dove li uccidevi ottenevi diversi colori di diamanti, i diamanti che appunto ti avrebbero permesso di accedere ai diversi finali del gioco.
Esattamente, questi diamantini piccoli sono 7 di color diverso, quindi 7 colori dell'arcobaleno: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu, indaco o indaco violetto, insomma, anzi dovrebbe essere l'ordine giusto. Questi è bello perché lo schermo è letteralmente diviso in 7 aree che non sono palesi, ma mentalmente dovete tirarvele fuori a seconda di dove cade il nemico, e quindi c'è anche una certa abilità nel mettere il timer giusto per far cadere il nemico, perché vola esattamente come in Bubble Bubble quando lo uccidiamo, e deve atterrare in un punto, si trasforma in una dei diamanti. Recuperati tutti e 7 i diamanti nel mondo, quindi in uno dei 4 schemi, alla fine quando affronteremo il boss al quarto di questi schemi verremo ricompensati da quello che è il diamante gigante dello schema relativo. Quindi al primo schema c'è quello rosso, al secondo l'arancione e così via. Questo ci servirà per il finale. Ma non c'è solo questo, perché oltre ai bonus, oltre ai diamanti, ci sono anche i potenziamenti che ritornano esattamente come c'erano in Bubble Bubble. Questo è una maniera un po' più semplice, diciamo, per ottenerli, perché spawnano e diventano ogni 3 nemici che uccidiamo, e sono anche qua 7, quindi un altro numero che ritorna, il 7 dell'arcobaleno. La scarpetta per andare più veloce, abbiamo la pozione rossa e la pozione gialla che ci permettono di sparare gli arcobaleni più velocemente o spararne più di seguito, quindi la stella non traccia un solo arcobaleno ma ne traccia 2 o 3 di seguito, e quindi cominciamo a occupare tutto quanto lo schermo. Abbiamo la stella gialla e la stella rossa che invece fanno danno a schermo, insomma si muovono in giro per lo schermo cercando di distruggere i nemici, e infine abbiamo la sfera di cristallo dove i nemici vengono trasformati in quelli proprio di Bubble Bubble. E quindi bello che c'è un'altra citazione all'interno di Bubble Bubble, poi vedremo che ce ne sono tante altre, ma queste sono belle così. Ma non solo, perché ci sono anche una serie di altri potenziamenti speciali che invece utilizzano quel discorso che c'era su Bubble Bubble: dobbiamo fare determinate cose. Ad esempio ci sono gli anelli, bisogna raccogliere 3 pozioni rosse, alla terza pozione rossa appare uno degli anelli e così via. Diciamo che sono cose che se uno se le vuole studiare può farlo, altrimenti gioca il gioco e ha la fortuna, sembra una sorta di casualità, per ottenere quelle che sono le tiare, le lampade, gli scettri. Insomma ce ne sono veramente tantissimi, sempre di più, e questo gioco dal punto di vista della rigiocabilità
Sì, perché prendendo tutti i potenziamenti, anche quelli segreti, avremo la possibilità di effettuare salti multipli. Se prenderemo le ali da angelo nelle stanze segrete, potremo saltare senza preoccuparci delle piattaforme o di creare arcobaleni per saltare sopra. E quindi ci renderà molto più facile l'ascensione verso la fine del livello. Addirittura arriveremo alla fine ad avere un orbitale, una fatina che girerà intorno a noi e sconfiggerà, batterà tutti i nemici sul suo passaggio e ci faciliterà le cose, perché la fatina trasforma i nemici in diamanti, quindi sono dei bonus molto difficili da ottenere che però poi veramente rendono il gioco ancora più soddisfacente avendo tutti i potenziamenti.
Dicevamo che queste Rainbow Islands sono 7. La prima è l'isola degli insetti con mostri tutti quanti a tema appunto insetti, ci sono dei ragni, delle api, dei vermi, e alla fine, dopo il quarto schema, otterremo il ragno gigante da affrontare, che è proprio molto bello, secondo me molto cartunoso, perché in realtà non è cattivo, è un po' inquietante, ma c'ha due occhi giganteschi, quindi dici molto bello da quel punto di vista lì, e bisogna combatterlo in una determinata maniera. Per sconfiggere questi nemici dobbiamo fargli toccare gli arcobaleni, hanno una bella barra di energia molto grande che ci fa capire anche quanto bisogna menarli prima di sconfiggerli, e hanno anche un pattern abbastanza facile da capire, però comunque siamo in un posto senza piattaforme quasi sempre, quindi bisogna in un certo senso arrangiarsi con i propri arcobaleni.
La seconda isola cambia decisamente di tema, perché passiamo da un'isola colorata con elementi della natura a elementi invece di industria, perché siamo su Combat Island, che è per la maggior parte popolata da carro armati, altri mezzi militari, aerei, missili, ed è tutto più sul grigio, quindi anche qui molto bello il cambio tra un'isola all'altra che non annoia, secondo me. E il boss finale è in questo caso un elicottero gigante, anche qui abbastanza inquietante perché sembra un po' come Thomas il trenino. Vediamo questo elicottero gigante con al posto della cabina questa faccia sorridente con questi occhioni come se non volesse farci niente, invece è una cosa molto molto complicata. È abbastanza, soprattutto da bambino, ho un ricordo molto vivido di questo boss che ha tempestato i miei incubi di quei giorni.
Poi c'è la terza isola, la Monster Island, dove ci sono un sacco di personaggi inquietanti ed è fondamentalmente un mondo pieno di mostri. Io ricordo che il boss di questo livello era piuttosto semplice ma anche molto inquietante, perché c'era questo Dracula con queste labbra un po' violace. Come tutti gli altri boss di questo gioco, mi ricordano moltissimo personaggi di cartoni animati di Rai Yo-Yo, perché erano quasi tutti sorridenti ma anche particolarmente inquietanti.
Il quarto mondo, che si chiama Toy Island, è proprio il mondo dei giocattoli, molto colorato, veramente tanto. Qua mi piace tantissimo perché ci sono i pagliacci con gli occhiali da sole tra le varie cose, poi ci sono dei guanti da box, delle pistole ad acqua, tutte cose che c'entrano con i giocattoli, ma più che altro mi sembra molto la macchina, quella dove col braccio prendi i giocattoli, proprio la macchinetta, quella dei gettoni. Molto bello, perché alla fine affrontiamo un pagliaccio gigante, o Super Pierrot come viene chiamato, con gli occhiali da sole, anche lui sorridente, e che se ne va in giro per lo schermo.
Ok, un'altra cosa che mi ricordava il boss di questa isola, riguardandolo da adulto, sembrava un po' un misto tra Pennywise e la Chucky della bambola assassina. Sembrava un misto tra questi due mostri dei film horror, perché effettivamente il personaggio, ma gli altri, era abbastanza inquietante.
La quinta isola ha un posto speciale per me, perché la prima volta che ci sono arrivato, veramente una cosa che mi ha spiazzato, perché parliamo dell'isola della Doe Island, che è un omaggio a un altro gioco, ovvero Arkanoid, ed è a tema Arkanoid. C'è anche il cambio di musica, in questo caso qui avremo i rimandi al tema principale di questo gioco, e anche i nostri salti faranno il rumore della pallina che rimbalzava nel gioco sempre di Taito, che c'è da dire anche questo mi ha sorpreso, perché al tempo da piccoli non c'era la casa produttrice di videogiochi, quindi è uscito un gioco della Taito, almeno per me era abbastanza influente come cosa, quindi trovare un riferimento di un altro gioco all'interno di questo veramente mi ha spiazzato completamente, e la sorpresa anche di trovare gli stessi nemici del gioco di Arkanoid, quindi le stesse musiche, gli stessi nemici, e anche la ricreazione di alcuni schemi del gioco di Arkanoid riportati in Rainbow Island, quindi una specie di mashup, mix alla Ralph Spaccatutto, per citare un film del genere. Anche qui, come dicevo, tutti i nemici del gioco, per arrivare al boss finale, che non è nient'altro che il boss di Arkanoid, questa testona, questo gigante dell'isola di Pasqua da sconfiggere e proseguire con la nostra storia.
Il sesto mondo è l'isola dei robot e lo vediamo perché gli schemi sono molto grigi, i nemici sono bulloni, sono dei robot delle chiavi inglesi e assomigliano molto i robot a Bomberman, a Dynablaster, chiamatelo un po' come volete, quindi una citazione da questo punto di vista. E alla fine arriveremo contro Super Isaac, come viene chiamato il personaggio, che è un robot gigante, un po' un Emilio da sconfiggere alla fine del livello. Molto diverso, Yuga prima diceva che lo schema combattivo, quello con i carri armati, con gli aerei, era molto grigio. In realtà si vede tantissimo la differenza con questo e ho apprezzato perché non c'è uno schema del fuoco, del ghiaccio, eccetera eccetera, ma hanno scelto dei temi e li hanno caratterizzati molto bene.
È caratterizzata molto bene e anche l'ultima delle sette isole che compongono le Rainbow Island, ovvero Dragon Island, dove noi, man mano che attraverseremo i quattro livelli, ci addentreremo sempre di più nel castello del drago. Qui ho apprezzato molto che partiamo come se partissimo dall'ingresso del castello, quindi con le decorazioni di un certo tipo, sempre di più per arrivare nelle segrete, quindi ci saranno sempre più mattoni grigi, un po' come succedeva nei castelli del gioco di Super Mario, che cambiava totalmente background tutto quanto, e arriveremo a sconfiggere, dopo aver battuto i classici cavalieri medievali, ogre, draghetti colorati che ricordano un po' quelli di Bubble Bobble, per arrivare a il drago finale, Super Galgoyle o King Drake, che così si chiama, che anche qui è un po' particolare perché è un drago gigante molto colorato, un verde molto vivo. Mi è sempre ricordato questa espressione non temibile, non truce, ma abbastanza, come dire, più che altro infastidita dal ritrovarci nelle sue camere, nelle sue stanze, quindi anche qua cartunesco da questo punto di vista. Dopo averlo sconfitto avremo il finale, ma
effettivamente non è l'unico finale del gioco, è il finale cattivo questo del gioco, perché Taito ci ha abituato già in Bubble Bobble ad avere diversi finali e questo è quello, il bad ending.
Infatti ci ritroveremo pieni di tesori, tutti quelli che avremmo recuperato durante le partite, ma se non avremo raccolto i diamanti e i bonus presenti nel gioco, ci verrà detto: sì, ce l'hai fatta, però tra i tuoi vari tesori trovi una lettera che ti ricorda che ci sono i tuoi compaesani che sono stati trasformati in drago, e quindi ti dà un piccolo indizio, ovvero quello di trovare i diamanti per sbloccare delle isole in più, il DLC all'interno del gioco. Abbiamo le tre isole segrete.
In un certo senso sì, e ci sono due finali a questo punto. Cosa succede? Se noi riusciremo a raccogliere i sette diamanti alla fine di questi sette livelli, si sbloccherà l'ottavo mondo. A me piace tantissimo l'animazione nell'arcade. Quando l'ho rigiocato nella versione arcade recentemente, perché purtroppo non sono riuscito a giocarlo in sala giochi, quando ho visto, raccogliendo tutti quanti i diamanti, l'ottava, la nona e la decima isola affiorare nella mappa, ho detto: che figata, c'era giusto il posto ma non sembrava. E quindi molto bello. L'ottavo mondo è il mondo magico, con schemi abbastanza particolari, perché il boss è un demone classico delle iconografia giapponese, come viene dipinto, insomma, con le corna, con il forcone in mano, ma è comunque bello da vedere. Ma i nemici che ci sono particolari, perché abbiamo dei golem che sembrano un po' dei lottatori di sumo, che hanno anche la fascia. Ci sono dei chierici che sono proprio vestiti con l'abito, la croce addirittura sulla tiara che hanno in testa, quindi particolare come quello. Ci sono degli orchi, dei maghi, degli spettri, è sempre a tema fantasy come lo schema del drago, ma è ancora un pochino più verso il fantastico da un certo punto di vista. E poi affrontiamo questo demone qui.
Secondo me c'è da dire una cosa interessante. Io credo che gli sviluppatori, dopo aver realizzato la Do Island, che è chiaramente un omaggio ad Arkanoid, secondo me loro si erano fatti prendere un po' la mano, e io col senno di poi ho scoperto che questa prima isola bonus, cioè Magical Island, in realtà è un omaggio a Fairyland Story, che è un vecchio gioco della Taito, e in seguito anche le altre due rimanenti isole bonus sono a loro volta degli omaggi. Darius Island è chiaramente un omaggio allo sparatutto Darius, e tra l'altro i nemici di quest'isola sono proprio presi e copiati e incollati dal gioco. E chiaramente l'ultima invece, Bubble Island, lo dice stesso il nome, è un omaggio a Bubble Bobble. Io credo che loro avessero voluto un po' giocare con i giocatori e farli tornare indietro nel tempo e fare delle citazioni dovute a dei giochi che avevano decretato un po' il successo di questa casa di produzione. Inoltre c'è da dire un'altra cosa, che in realtà queste tre isole bonus non erano presenti nelle versioni casalinghe, in particolar modo per Amiga, Commodore e Amstrad. E perché questo? Perché probabilmente non c'era abbastanza spazio sui supporti che potevano essere i floppy disk piuttosto che la cassetta, avrebbero chiaramente sovraccaricato questi supporti.
Giustamente l'isola Ladarius Island, una cosa interessante che ho notato è che sono stati usati per il background, che solitamente negli altri livelli sono un colore fisso che può essere il blu del cielo o il nero della notte, in questo caso qui hanno preso proprio come se avessero fatto lo screenshot del gioco di Darius, e quindi anche qui abbiamo molti più dettagli, e anche per questo probabilmente che non è stato possibile utilizzarla nelle conversioni casalinghe. E addirittura anche la grafica dei nemici sono molto più dettagliate, perché sono proprio gli sprite presi dal gioco. Uno su tutti è anche il boss finale, che è questa astronave polipo spaziale che rispetto agli altri mostri sembra proprio un gioco, come dire, un gioco per Mega Drive, rispetto ad adesso che invece gli sprite sono molto basilari quelli del gioco. Altra cosa degna di nota è che queste isole segrete, che si rifanno ai giochi Taito, hanno anche la musica di background ispirata a questi giochi.
Infine ci tenevo a dire di Bubble Island, l'ultimo mondo, il decimo. Quando vediamo la mappa, perché oltre ad esserci la mappa di tutti i mondi messi insieme, abbiamo anche una mappa singola per ciascuno dei mondi. In questo, nel 40° schema, che è l'ultimo, quindi, abbiamo la scritta The Boss of Truth, il boss della verità, il mostro della verità, che è una citazione di Bubble Bubble stesso, perché in Bubble Bubble c'è questo discorso nei vari suggerimenti che ti vengono dati all'interno del gioco di cercare la verità, di sconfiggere le ombre tramite l'amicizia appunto dei due draghetti, e quindi c'è una sorta di, come se questo fosse il vero finale anche di Bubble Bubble, il vero seguito. Molto bello, perché poi quando lo affrontiamo il boss è il boss delle ombre, che effettivamente è un drago proprio come noi nel gioco originale Bubble Bubble, gigante con l'armatura. Questa volta si vede che è però arrabbiato, non sorride per niente. Un boss molto difficile, che poi ha anche una fase in più, perché come i boss che si rispettano si deve trasformare, e si trasforma nella nemesi proprio di Bubble Bubble, lo Scale Monster, il boss che molti ricorderanno per la silhouette, insomma, caratteristica a forma di balena gigante, che sarà da sconfiggere. È quello che ci ha inseguito per tutto il gioco con gli Hurry Up, no? Il fatto che gli schemi sono a tempo, e perché veniamo ad un certo punto inseguiti da questo nemico che non possiamo sconfiggere in nessuna maniera. Sconfitto lui avremo un altro finale,
che però non è neanche questo il finale vero e proprio, perché sì, avremmo sconfitto il cattivo, avremmo liberato i nostri compagni, ma se non avremo preso tutti gli oggetti delle stanze segrete non torneranno nella loro forma umana, quindi riusciremo a liberare gli ostaggi ma rimarranno tutti dei draghetti come quelli di Bubble Bubble. E quindi anche qui un finale amaro, un piccolo passetto in più, e anche qui ti diranno un indizio successivo, ovvero per ottenere tutti gli oggetti delle stanze segrete bisogna raccogliere sì i cristalli all'interno dei livelli, ma in ordine cromatico. Bisognerà prenderli esattamente dal primo al settimo nell'ordine preciso, altrimenti non avremo accesso agli oggetti fondamentali, perché alla fine sbloccheremo il diamante gigante più tre specchi, uno di bronzo, uno argento e uno oro, dove nella scena finale questo raggio che invocheremo con lo scettro ottenuto sconfiggendo l'ultimo mostro, e questo permetterà di sciogliere l'incantesimo e riportare tutti alla normalità per il vero finale effettivo di questo gioco. L'ho trovato molto sadico, perché in questo caso qui è ancora molto più difficile portarlo a termine, perché tu vedi un bonus e lo prendi subito, invece in questo caso qua ti obbligano a non prendere il colore, il diamante che magari stai cercando, perché prima devi prendere il colore precedente. Molto sadico da parte di Taito, come anche per Bubble Bubble.
Ma in un certo senso Taito ti dà anche una mano, perché per ottenere appunto gli oggetti che abbiamo appena detto, se tu ottieni i diamanti nell'ordine, alla fine dello schema si presenta questa porta d'argento, a volte anche una porta d'oro all'interno per permetterti di saltare dei mondi, ma se volete il finale non dovete saltare gli schemi. E dentro queste porte speciali, oltre all'oggetto, quindi il diamante o uno dei tre specchi che ha citato Yuga, c'è anche il potenziamento permanente, e quindi c'è una sorta di elemento RPG all'interno del gioco, perché c'è la scarpetta gigante o la pozione costruzione gigante, oppure la piuma grande che ci permette di volare e di fare il doppio salto, eccetera eccetera. Ciascuno di questi potenziamenti ci dà la possibilità, insomma, di affrontare molto più facilmente gli schemi successivi. Quindi c'è un po' la mano tesa da parte di Taito per questo gioco, e soprattutto c'è un senso di progressione, che stiamo diventando più forti per sconfiggere il cattivo.
Dopo aver parlato delle isole bonus e di tutti questi finali, è molto bello pensare che l'amore che ci mettevano nella realizzazione di giochi come questo spingeva il giocatore a rigiocarlo all'infinito, nonostante il gioco avesse uno schema molto semplice. Il fatto che ci fossero delle isole segrete da scoprire, ma rigiocando il gioco, fa capire quanto sia cambiato il modo in cui si concepisce i videogame. Ora una cosa del genere bisognerebbe acquistarla tramite un DLC. Ti direbbero: con 14 euro ti compri le tre isole in più e in più anche i bonus, mentre allora il pacchetto era completo. La cosa bella è che proprio ti spingevano a rivivere l'avventura all'infinito, e tu, nonostante il gioco, ripeto, fosse molto semplice, eri spinto a farlo, anche spendendo dei soldi in sala giochi, perché poi in realtà tu eri spinto ad andare in sala giochi e rigiocare giochi di questo tipo per scoprire in sala giochi, dove era più difficile farlo, i vari segreti di giochi come Rainbow Island.
Cito però una versione successiva di Rainbow Island che è uscita negli arcade in versione limitata, perché nell'88 uscirà Rainbow Island Extra Version, quindi una versione aggiornata del gioco che è più difficile, ancora più difficile, con le musiche shiftate. Quindi nel primo schema hai la musica di Darius Island, eccetera eccetera, sono un po' scambiate, ed è una sorta di revival, anche se è un anno solo di distanza, perché questo gioco, pensate, è uscito nell'87 nelle sale giochi e rimarrà popolare per almeno 5 anni, abbiamo detto, perché la versione Amiga sarà all'apice nel 91, 92, 93. La longevità del gioco, che adesso dura veramente poco su alcuni giochi, nonostante magari rimangono nel cuore di tutti, qua era ancora diversi anni, insomma, nel cuore dei ragazzi che ci giocavano continuamente. Ce lo ricordiamo noi a distanza di 30 anni ormai, ed è sempre bello.
Beh, allora si diceva che un giorno lontano probabilmente ci si sarebbe stufati dei giochi cicciottosi come questo qua, ma chiaramente prima di arrivare a quel punto bisognava assolutamente giocare a Rainbow Island, perché proprio segna una sorta di passaggio da una fase di videogame a un'altra, molto più colorata, molto più avvincente e, appunto, come in questo caso, piena zeppa di segreti.
Questo era Rainbow Island, un gioco che è rimasto nella nostra memoria con molto affetto e che ha saputo, secondo me, prendere quello che di buono era stato fatto con Bubble Bobble, però a suo modo evolverlo, ma stravolgendo tutto quanto con la grafica nuova e anche la giocabilità nuova. Io gli do un bel 7 birre e mezzo su 10, ora che sono un po' più grandicello. È davvero un gran bel gioco, è uno dei giochi a cui sono più affezionato dell'Amiga, dove ci ho giocato per la maggior parte, anche poi in sala giochi, ma ovviamente a tempo limitato. Molto colorato, e la cosa che mi è sempre piaciuta è il colore che dà questo gioco, molto ben definito, molto vivace nei suoi livelli, cosa che fortunatamente ho potuto vedere nella versione arcade Amiga, perché, come abbiamo detto, alcune versioni erano un po' più limitate. Davvero un bel gioco fluido, diverso. Il fatto di avere tutti questi segreti, anche un po' frustrante, perché una volta finito il gioco ti dicono: no, potevi finirlo meglio se facevi queste cose cose qua, quindi aumenta il grado di sfida come Taito ci ha abituato. Davvero bello, e si vede proprio, come diceva anche prima Alfonso, la cura e la passione che ci hanno messo per crearlo, perché avevano già un grosso successo con Bubble Bobble, e scommettere su un gioco così diverso ma così simile non è da tutti. Spesso si cerca di fare squadra che vince e non si cambia, quindi avrebbero potuto fare come poi però è anche uscito Bubble Bobble 2 effettivamente, però in questo caso qui questo era il seguito, e quindi un progetto così ambizioso voglio premiarlo con un voto superiore a Bubble Bobble proprio per questo. E tu Ace cosa ne pensi?
Io sono indeciso, ma direi che gli do un bel 8 salopette blu, e c'è un motivo particolare per questo, perché io ho un ricordo molto grafico di questo gioco, perché mi ricordo la copertina di Console Mania che è uscita al tempo, con quella che era la copertina che poi è stata su molte versioni del gioco e anche title screen in molte versioni. Quando c'erano le pubblicità di questo gioco mi ricordo questo personaggio con la salopette blu e le scarpone marroni, che ricorda molto nella posa quello che è Super Mario, e avendo avuto un'infanzia con Amiga dove Super Mario non è mai approdato, avevo sempre cercato qualcosa di simile o comunque un collegamento con un mondo che in realtà non era ancora mio. Avevo degli amici che avevano Nintendo, che giocavano con Super Nintendo, e giocavo con loro, e mi sarebbe tanto piaciuto un platform di quello stile, vivace, come giustamente credo sia il termine che descrive perfettamente questo gioco, e quindi mi ha dato modo di tirarlo fuori con questo gioco molto bello. Mi è sempre piaciuto lo stile con cui è disegnato, e anche la finitura, da proprio di pucciosità sembra che sia tutto quanto gommoso il gioco, e quindi l'ho sempre apprezzato, e che si contrapponeva molto con alcuni giochi che arriveranno però negli anni successivi, molto più metallosi mi viene da dire, con tanto di rock, di metallo e di giochi più duri, diciamo giochi per ragazzi e non per bambini, come si potrebbe dire. E quindi l'ho apprezzato molto da quel punto di vista lì, perché c'ha un'innocenza, e riscoprendolo adesso nella versione arcade, già come ho detto con Bubble Bobble, la complessità che c'è dietro al videogioco, con la generazione di bonus, con questi finali diversi, e in un certo senso anche col fatto che sia un gioco a tutto tondo, cioè i 7 colori d'arcobaleno, le 7 isole, che poi diventano 10, che poi diventano 40 schemi, c'è tanto di costruito, e si vede come ciascun pezzo, ciascun tassello di questo gioco sia stato messo al posto giusto da Taito per un titolo che veramente merita tantissimo e richiama il predecessore. È uno stravolgimento, ma c'è tanto di Bubble Bobble all'interno di questo gioco. E tu Alfonso cosa ne pensi?
Beh, allora io sicuramente non posso che dare 8 bonus fruttosi e cicciottini su 10 per l'affetto che provo per questo gioco, perché è il primo videogame che ho affrontato seriamente, che ho giocato per molto tempo sulla mia mediocre Amstrad CPC 464, che nonostante avesse solo i suoi fosfori verdi, comunque mi permetteva di giocare in modo dignitoso a un gioco di questo tipo. E poi ho apprezzato molto il lavoro della Taito in queste conversioni, perché hanno permesso anche a chi non aveva macchine sicuramente più performanti come l'Amiga di poter godere di questo tipo di giochi in modo carino, perché comunque anche se la macchina non aveva grandi potenzialità, questo gioco davvero dava le stesse sensazioni che dava nell'Amiga, e quindi io non posso che dare un voto abbastanza alto. Perché non gli do il 10? Perché non c'era purtroppo la modalità cooperativa, che è una cosa che sicuramente l'avrebbe portato un pochettino più in alto, però penso che 8 su 10 sia un voto più che dignitoso.
Yeah.
E siamo arrivati alla fine di questo episodio, noi vi ringraziamo come al solito per l'ascolto e vi ricordiamo che abbiamo un profilo Instagram, Enciclopedia dei Videogiochi, e potete venire là a seguire, a mettere mi piace sui post e a commentare, perché sono sempre ricche di domande ciascun post che facciamo. Tra l'altro stiamo preparando un progetto per il 2022, ve lo diciamo adesso in anteprimissima rispetto a quando dovrà uscire, che vedrà protagonista la pagina proprio Instagram, quindi mettete il follow così saprete tutte le novità e seguite anche quelle che sono le stories, che sono sempre ricche di domande verso di voi per sapere che cosa ne pensate dei videogiochi, perché l'enciclopedia dei videogiochi noi la stiamo facendo, ma abbiamo tanti ospiti e soprattutto abbiamo tante voci, voi ascoltatori che usate l'orecchio, ma potete prestare anche la voce.
E inoltre, se vi siete perso qualche episodio o semplicemente volete ascoltare in ordine i giochi di una serie particolare a voi affezionata che abbiamo trattato, c'è il mega archivio dell'enciclopedia dei videogiochi. Lo trovate con il link in descrizione oppure digitando rebrand.ly/edv_archivio. Potete sistemarvi questo archivio come volete, in modo da ascoltare l'enciclopedia dei videogiochi come meglio vi piace.
E ringraziamo ancora Alfonso per la partecipazione, grazie per averci aiutato a scrivere un'altra importantissima, secondo me, pagina dell'enciclopedia dei videogiochi.
Grazie a voi ragazzi per l'opportunità, per me è stato un enorme onore.
Bene, siamo in trepidazione, perché sicuramente farai una cover di questa puntata, vero?
Ti vogliamo nell'artwork?
Beh, chiaramente farò una special cover su questa cosa qui, su questo episodio.
Bene, non vediamo l'ora e non vediamo l'ora di farvela vedere. Dove ti possiamo trovare? Perché sicuramente questo lo pubblicherai da qualche parte.
Sì, allora mi potete trovare su Instagram cercando Mr. Buffo o Mr. Buffo Art. È facile riconoscermi perché il mio logo è un ranocchio. Su Mr. Buffo Art trovate un po' di illustrazioni, trovate chiaramente le special cover di Enciclopedia di Videogiochi, mentre su Mr. Buffo trovate quello che è il mio lavoro quotidiano, che è il tatuatore.
Quindi andate a seguire, perché è veramente... anche, ok, sei parte ormai della famiglia dell'Enciclopedia dei Videogiochi, ma vedendo i lavori che fai sono veramente fantastici, e lo dico senza bias di nessun tipo, perché sei bravo, sei molto bravo.
Grazie mille ragazzi, grazie mille, e ricambio i complimenti, perché penso che voi stiate facendo veramente un lavoro, credo che abbia anche un peso a livello culturale, e poi non posso che ormai essere affezionato a questo podcast, perché mi ha tenuto compagnia durante il lockdown.
Stiamo arrossendo tutti e due, sappilo.
E anche per questo episodio è tutto, noi ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Alfonso Mr. Buffo.
Namaste, be brave.